È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Perché mi manca la grammatica e la sintassi.
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papavere e papere la facciamo cantare. I Vatussi, facciamo studiare i Vatussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani, e questa stufa che c'è.
Buonasera a tutti, eccoci ritrovate, Lara Pipitone, Sara Mignolli, Chiara Pappalardo alla regia. Parliamo di scuola per l'ultima volta prima della pausa estiva.
Eh già.
E parliamo di indicazioni nazionali, le avevamo già accennate qualche tempo fa perché la bozza è stata pubblicata a marzo,
sì.
Ma a giugno, pochi giorni fa, sono state pubblicate le indicazioni definitive. Indicazioni definitive che un pochetto, insomma, sono tipo 50 pagine in meno, più o meno, quindi un po' pare abbiano provato ad ascoltare un po' di critiche che ci sono state nella società, come dire,
scolastica,
universitaria, pedagogisti, eccetera. Allora, cosa sono le indicazioni nazionali? Indicazioni nazionali che non sono una novità, sono state pubblicate la prima volta nel 2012 e poi rinnovate, poi capiremo magari come nel 2018, e sono di fatto un documento del Ministero dell'Istruzione che definisce gli obiettivi educativi e formativi della scuola italiana. Quindi sostanzialmente sostituiscono i vecchi programmi. Molti genitori forse non l'hanno ancora ben capito, neanche molti insegnanti, viene da dire, però i programmi non esistono più,
no.
Da quel dì, quindi sono a questo punto 13 anni?
Sì.
Sono 13 anni. Nel 2018 sono usciti nuovi scenari.
Un aggiornamento
che hanno, come dire, aperto più alla cittadinanza, giusto Sara,
sì,
e al digitale.
Digitale, sì, sì, soprattutto seguivano le indicazioni del Consiglio dell'Unione Europea che ha fornito le sue raccomandazioni proprio nel maggio del 2018, per cui
esatto.
Vengono definite meglio le competenze.
Le competenze che, come dire, sono quelle, per spiegare un po' ai genitori, che hanno i bambini alla fine della quinta primaria e i ragazzi dopo l'esame di seconda media di primo grado, però più facile chiamarle medie. Ovviamente le competenze, come dire, in qualche modo nelle competenze ci sono, le competenze sono attraversate anche dalle varie discipline, però sono ovviamente, richiamano, no, delle abilità più ampie, il pensiero critico, la capacità di osservare la realtà,
di imparare a imparare,
riconoscere patrimonio artistico, la cittadinanza, insomma, sono, come dire, quel percorso che i bambini e che i ragazzi fanno durante il primo ciclo di istruzione, che comprende i 5 anni di primaria e i 3 anni, continuo a dire, di scuole medie. Allora, che cosa è successo? Lo chiederemo ai nostri esperti, ospiti, che sono due insegnanti di scuola e un docente universitario, poi ve li presentiamo. Due di questi ospiti hanno collaborato anche a una pubblicazione che è uscita pochi mesi fa, che si chiama Credere, Obbedire, Insegnare, in cui hanno cercato di esprimere le loro criticità rispetto alle indicazioni. Chiederemo a loro quindi di entrare un po' nel merito del testo. Che cosa possiamo dire noi da insegnanti? Possiamo dire sicuramente che forse non ce n'era proprio così bisogno.
No. ma non soltanto per noi insegnanti, siamo dentro la scuola, anche pedagogisti, ricercatori, associazioni, cioè tutto il mondo scuola non ha ritenuto necessario che il Ministero ci donasse questa perla delle nuove indicazioni nazionali. E inoltre le indicazioni nazionali che definiscono il curriculum di ogni scuola con l'aggiornamento del 2018 richiedono alle scuole stesse un tempo perché le indicazioni possano essere attuate e le varie attività implementate all'interno della scuola, formazione dei docenti, gestione delle aule, degli spazi laboratoriali, linguistici, e noi non abbiamo ancora finito.
No, certo, ma è anche, come dire, un incontro concreto, no, tra i vari ordini di scuola, perché poi le indicazioni dovrebbero dare indicazioni per formare un curriculum unico.
Certo, verticale.
Verticale,
sì.
Che tutte le scuole hanno, perché poi è stato obbligatorio crearlo, però è vero che a livello pratico ci vuole tempo perché si riesca effettivamente ad attuare, no? Tutto quello che c'è scritto. Non ce n'era bisogno, anche perché...
Non in questi termini, quantomeno.
Non in questi termini, poi è chiaro che questo è un pensiero personale di chi parla, ma sicuramente l'indicazione del 2012-18, come dire, erano molto ampie, no? Molto ampie e molto chiare anche nei traguardi da raggiungere, e anche molto libere, cioè, con delle indicazioni efficaci, viene da dire, però che le davano la possibilità davvero di attuare la propria libertà di insegnamento. Io so che devo arrivare là,
sì.
Dopodiché utilizzo degli strumenti, delle metodologie che mi permettono di arrivare là. E già invece in queste indicazioni che abbiamo letto anche noi
sembrano un po' più prescrittive, anche,
sembrano
sì, più assomigliano di più ai vecchi programmi, con indicazioni specifiche su certi argomenti da svolgere perché sì, sono fondamentali.
Hanno un po' smussato in questa seconda,
sì,
no, stesura definitiva, si insiste che ovviamente le scuole hanno la loro autonomia e possono scegliere, però ci sono comunque sempre, no, delle indicazioni anche di, se parliamo di italiano, di letteratura, anche di autori da leggere, forse appunto un po' meno prescrittivi di prima, cioè noi ve li consigliamo, poi fate un po' quello che volete. Però ecco, questi potrebbero essere interessanti.
Sai cosa ho notato, Lara? È che rispetto alle indicazioni precedenti, che sembrava fossero veramente rivolte verso il futuro, si parlava di multiculturalità, intercultura, di bambini e ragazzi competenti, sembra adesso che ci sia un po' quello che dicono, quello che si sente dire, che sembra che ci sia un po' un ritorno al passato.
Questa è la sensazione.
Una visione di chiusura, no? Ma ne parleremo meglio,
ma
tra
sì, dai, infatti. Allora, noi adesso ci mettiamo in contatto con gli ospiti e ci ascoltiamo.
Ci ascoltiamo Vengo dalla Luna di Caparezza.
Inopportuna la paura per una cultura diversa. Chi su di me riversa la sua follia perversa. Arriva al punto che quando mi vede sterza, vuole mettermi sotto sto signorotto che si fa vanto del santo attaccato sul cruscotto. Non ha capito che sono disposto a stare sotto solamente quando fotto. Torna al tuo paese, sei diverso. Impossibile, vengo dall'universo. La rotto perso, che vuoi che ti dica? Tu sei nato qui perché qui da partorito una fica. In che saresti il migliore? Fammi il favore, compare, qui non c'è affare che tu possa meritare. Sei confinato ma nel tuo stato mentale. Io sono lunatico e pratico dove cazzo mi pare. Io non sono nero, io non sono bianco. Io non sono attivo, io non sono stanco. Io non provengo da nazione alcuna. Io sì, io credo.
io non sono vero, io non sono falso, io non ti porto iella né fortuna, io sì ti porto sulla luna.
Se la tua donna di cognome fa Pompilio come Numa, dici che sono brutto, che puzzo come un ratto, ma sei un coatto e soprattutto non sei Paul Newman. Non mi prende che ti striscio la tua fiction, ne appiccio sul tuo show che fila liscio come il Truman.
Siamo tornati. Allora, abbiamo al telefono Lorenza Alessandri. Lorenza, ci sei?
Sì, buonasera, ci sono.
Perfetto. Allora, Lorenza Alessandri è docente di lingua e letteratura italiana nella scuola secondaria di secondo grado. Si occupa di didattica innovativa, è autrice di manuale di grammatica italiana e di un testo e del testo Il debate e la didattica, un laboratorio di democrazia. Abbiamo anche Andrea Micichè, che insegna storia contemporanea all'Università di Enna Core, si occupa anche di didattica della storia ed ha da poco pubblicato con Einaudi il primo libro di didattica della storia. Andrea, buonasera.
Buonasera a tutti.
Oh, molto bene. Quindi una letterata e uno storico. Allora, volevamo con voi entrare un po' nel dettaglio delle nuove indicazioni. Nuove indicazioni che abbiamo già spiegato, che sono state rese definitive e leggermente accorciate qualche giorno fa, quindi a giugno. Allora, inizierei con Lorenza. Lorenza, tu insegni lingua e letteratura italiana, giusto?
Sì, io insegno in un istituto tecnico e in un liceo delle scienze applicate, perché la mia è una scuola con la doppia specializzazione, quindi in realtà ho anche esperienze di studentesse e studenti molto diversi.
Perfetto, perfetto. Ascolta, lascerei la parola a te facendo questa premessa. Nelle nuove indicazioni di fatto si dice che l'italiano è un veicolo di comunicazione, sia orale sia scritta, è anche un veicolo di comunicazione dei contenuti di tutte le altre discipline. Non solo, si dice che la lingua italiana costituisce, abbiamo detto, il primo strumento di comunicazione ed è un mezzo decisivo per l'esplorazione del mondo, per l'organizzazione del pensiero e per la riflessione sull'esperienza e sul sapere tramandato di generazione in generazione. Allora, nel tuo contributo, diciamo così, critico sulle indicazioni, tu hai affrontato, come dire, tre delle aree problematiche in diverse parti del documento, relativamente agli obiettivi dell'insegnamento della disciplina, all'interpretazione del concetto di norma, che direi che è particolarmente interessante, e magari lasciamo perdere inizialmente gli oneri maggiori degli insegnanti, ma ha il pericolo di un concetto di esclusione, non di inclusione rispetto ad alcuni alunni. Quindi
sì.
Hai voglia di sintetizzarci un po' queste criticità?
Sì. Allora faccio una brevissima premessa. La premessa è che le linee guida hanno un'introduzione metodologica e questa introduzione metodologica è lì che si dice che poi l'italiano, la lingua italiana ha questo ruolo così importante, così fondante, così fondamentale all'interno della scuola italiana, che non è una novità.
No,
certo. Nel senso che già nelle linee guida precedenti, ma si parla di decenni in cui si dice che comunque sia la lingua italiana è veicolo delle altre conoscenze, perché comunque in generale la matematica, le scienze, l'informatica si spiegano in italiano e quindi una cattiva comprensione, una cattiva padronanza della lingua italiana ovviamente incide anche sui risultati di apprendimento.
Certo, certo.
E questo diciamo che possiamo decisamente darlo per assodato. Ma al di là delle tecnicismi delle linee guida, queste linee guida restituiscono un'immagine della scuola che è un'immagine della scuola in cui ci sono solo problemi e non ci sono opportunità.
Sì.
E ci sono soltanto problemi che vengono tutti risolti facendo riferimento a una tradizione passata.
Certo. È quello che si che stavamo dicendo prima, no? Che la sensazione, leggendo tutte le indicazioni, è che proprio lo sguardo sul futuro non ci sia, ma ci sia uno sguardo.
Assolutamente, ma non c'è uno sguardo. Non c'è uno sguardo sul futuro, soprattutto perché leggendo attentamente, io ho letto anche l'ultima versione, no? Quella accorciata, le persone che non ci sono nelle linee guida sono le studentesse e gli studenti, non ci sono. Certo. I loro interessi, le loro modalità relazionali, la loro lingua, ma non c'è.
Non c'è nessun tipo di indicazione di diversità, sì c'è, oddio, così.
Anzi, viene sanzionato e viene proprio esplicitamente dichiarato che bisogna smetterlo con lo spontaneismo ortografico, lo spontaneismo della comunicazione, che poi è un evidente momento polemico nei confronti delle tesi per l'educazione linguistica di De Mauro.
Certo.
C'è un intento polemico molto forte lì. E quindi in qualche modo perché la scuola esclude? Perché se le persone che vengono a scuola, cioè se, perché questa scuola fatta così esclude? Perché se le persone che vengono a scuola vengono considerate persone su cui imprimere delle conoscenze, non si parla mai di costruzione della conoscenza, ma si dice sempre trasmissione della conoscenza.
Certo, di generazione, da generazione in generazione tra l'altro, no?
Da generazione in generazione. Trasmissione di una conoscenza condivisa dalla comunità colta, quindi si dice che non c'è conoscenza al di fuori della comunità colta e quindi si svaluta completamente le conoscenze che comunque le ragazze e i ragazzi hanno, a prescindere, perché neanche il primo giorno del primo giorno d'asilo un bambinetto, una bambinetta arrivano che non sanno niente.
È vero. Certo, sì. Come un contenitore vuoto. Senti, quindi basterebbe sostanzialmente dire agli stranieri smettete di essere stranieri.
Che poi è esattamente quello che è scritto nelle linee guida. Esatto, sostanzialmente.
Esatto.
No, in realtà rispetto a al problema, allora, intanto gli stranieri vengono messi come un problema. Nel volume di Erickson, un contributo, in questo momento mi sfugge assolutamente di chi e me ne dispiace, a un certo punto diceva ma perché questi studenti stranieri vengono visti come opposti agli altri? Sono nostri studenti tutti. Che è una riflessione che quando l'ho letta, messa così, no, ho pensato ecco cosa mi sfuggiva.
Eh sì, certo, anche perché, come dire, la... anch'io ho riletto, anche noi adesso abbiamo riletto le nuove indicazioni e bisogna davvero leggerle attentamente perché sono davvero un po' ambigue.
Sì, nascondono, no? Delle insidie.
Nascondono delle insidie, alcune frasi che sembrava avessero eliminato, in realtà poi le hanno inserite, alcune frasi, alcuni concetti le hanno inserite da altre parti.
Hanno anche inserito cose nuove piuttosto problematiche, per esempio si parla del latino, dell'importanza dello studio del latino perché veicola una civiltà universale.
Certo, sì sì.
Si dice che fa parte della deontologia degli insegnanti, Santa Favola, sacrosanta libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione, però insomma se sei un insegnante deontologicamente corretto devi attenerti alle indicazioni del curriculum nazionale.
Esatto, infatti di questo stavamo parlando un po' fuori onda, no? Di quale possibile resistenza si possa fare anche...
Quanto siano prescrittive queste indicazioni, oltre a condizionare interamente, mi sembra già tantissimo, condizionare interamente il curriculum di un istituto, quanto poi un docente è tenuto... un dirigente a farlo rispettare dai suoi docenti le indicazioni. Questo ci stavamo chiedendo, già pronte per una barricata di resistenza.
Sì,
no, allora, nella versione, nell'ultima versione è specificato questo importante ritorno alle conoscenze che sono state abbandonate, eccetera. Dopodiché vengono esemplificate alcune forme di conoscenza e anche in questo caso, no, si riconosce il distacco dal mondo com'è.
Certo.
Nel senso che se il riferimento culturale più recente che c'è è Harry Potter,
è vero, che Umberto Sava e Harry Potter,
sabato,
Harry Potter è diventato subito complicato, no? Nel senso che vuol dire proprio che negli ultimi 25 anni non è che non sia stato pubblicato niente di adatto alla letteratura per l'infanzia, però in compenso si insiste tantissimo su Pinocchio.
Sì, sì,
che
certo.
Pinocchio è proprio un modello educativo che in qualche modo ci si accorge che quelle indicazioni, il riferimento all'autorità degli insegnanti, alla educare alla libertà ma non nella libertà come scritto nelle indicazioni, il modello Pinocchio, il modello se sbagli ti cresce il naso, se dici le bugie ti cresce il naso, se sbagli vieni portato via dai carabinieri, eccetera, è il modello di riferimento dal punto di vista educativo. Una scuola che sanziona.
Certo, beh, ma lo dichiarano, chiaramente, dicono all'inizio che queste nuove indicazioni propongono un cambio di paradigma, rimettendo al centro la valorizzazione delle conoscenze, poi ti indicano anche che tipo di conoscenze. E poi adesso, senza entrare effettivamente troppo nei tecnicismi, perché poi non so quanto gli ascoltatori, i genitori possano capire, però sicuramente da insegnante, anche se siamo un po' diesel come insegnante, ci mettiamo un po' a capire esattamente quello che sta succedendo, siamo molto preoccupati. Tu, Lorenza, stai lì, sentiamo magari Andrea Micciche, che... ti consideriamo l'esperto di storia. È cambiato qualcosa? Allora, fai anche tu una sintesi di che cosa propongono le nuove indicazioni per lo studio della storia e se è cambiato qualcosa dalla bozza a queste nuove.
Allora, innanzitutto vi ringrazio per l'invito e saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora, non ci sono stati grossi cambiamenti tra la bozza e l'ultima versione, è stato fatto semplicemente diciamo una riduzione, no? Perché c'era qualche esempio, qualche modello di attività didattica che è stata stralciata, ma poi sostanzialmente tutto è rimasto come prima, soprattutto è rimasta l'impostazione di fondo e soprattutto è rimasta, diciamo, l'approccio da programma scolastico e non da indicazioni nazionali. E soprattutto è rimasta un'impostazione, diciamo, molto diversa rispetto alle indicazioni nazionali del 2012, che sono state probabilmente l'obiettivo, cioè ciò che andava demolito in profondità da tutti i punti di vista, dal punto di vista innanzitutto dell'impostazione di fondo. Le indicazioni nazionali del 2012 erano un documento magari che poteva essere migliorato, che aveva alcune ambiguità, ma che in qualche modo provava a mettere insieme il mondo della scuola e il mondo della storia come disciplina scientifica, facendo un'operazione che già in passato era stata tentata, penso ai programmi dell'85, ma che però ancora non aveva avuto non aveva determinato un profondo cambiamento nel sistema scolastico italiano, perché questo secondo me è il punto di partenza della nostra riflessione. Faccio qui una premessa: io penso che il cambiamento dei programmi scolastici, indicazioni nazionali, a seconda di come vogliono essere chiamati o definiti, dovrebbe partire fondamentalmente da una analisi seria dello stato dell'arte dell'insegnamento, nel mio caso della storia, ma di qualunque altra disciplina, perché l'idea di cambiare i programmi senza avere contezza di come si insegna la storia in Italia mi sembra
è
una cosa paradossale, e ora vi spiegherò anche il perché per esempio queste nuove indicazioni rappresentano, immaginano l'insegnamento della storia a scuola in una maniera fantasmagorica, cioè qualcosa che non esiste.
Faccio
un esempio molto preciso.
Giusto?
Aneddotico, cioè l'idea per esempio che nelle scuole italiane si faccia la global history è una rappresentazione che solamente i relatori che ha scritto queste indicazioni nazionali può avere, perché chiunque stia a scuola o abbia a che fare con il mondo della scuola sa perfettamente che non è così, che fondamentalmente noi continuiamo a insegnare una storia italocentrica e eurocentrica e occidentalocentrica, per cui già questa impostazione, questa preoccupazione che ha spinto chi ha redatto queste indicazioni, cioè il fatto che non si faccia storia come dire, che metta al centro l'Occidente, è una preoccupazione fondata sul nulla. Ma questo perché le indicazioni non partono da un'analisi seria su cosa si insegna e su come si insegna storia a scuola.
Partono da un timore politico, possiamo definirlo
allora,
così.
Allora io l'ho detto sin dall'inizio, queste sono queste indicazioni nazionali sono rispondono a un approccio e a un'impostazione puramente meramente politica. Io credo spesso fare riforme a costo zero, ma molto identitarie, che rappresentano e che sono anche molto trasversali, attenzione, perché è un po' la discussione, il problema qual è? A scuola non si fanno le cose bene, no? I nostri studenti non sanno più nulla, che è un tema ricorrente da sempre, cioè da quando noi andavamo a scuola, da prima, cioè, non si capisce quando si sapevano.
Quando si sapeva studiare?
Quando si sapeva studiare, no? Questo è, allora è un po' una discussione da bar che diventa poi un discorso che fa breccia anche tra i genitori, che questa è la mia teoria, spesso siamo la componente più conservatrice del mondo della scuola.
Beh, ma questo è un tema, è un tema enorme. Senti Andrea, ti fermo solo un secondo perché abbiamo ancora dato i numeri per contattarci stasera, poi continuiamo. Allora, da numero fisso è 02 33 001 001. Chi volesse scrivere sms, telegram e whatsapp, 331 62 14 013, oppure la mail diretta @popolarenetwork.it. No, scusa dell'interruzione, però il tema genitori è un tema importante. Adesso noi, come dire, Radio Popolare è ascoltato sia da insegnanti sia dai genitori, tutti noi siamo insegnanti e genitori, e non è un tema da poco, perché anche noi prima ci stavamo dicendo, ma come facciamo a far comprendere anche ai genitori, che sono tanti, insomma i bambini e i ragazzi che vanno a scuola sono tanti, poi l'importanza di quello che sta succedendo e come facciamo da insegnanti a spiegarglielo, perché rischiamo sennò di parlarci un po' tra di noi, no? E la sensazione che dicevamo di avere prima è che quando tu dici è stato un atto in qualche modo politico, è anche un po' questo, cioè creiamo un po' di confusione, buttiamo lì delle parole chiave, la chiarezza, no? Anche sui giudizi, sulla valutazione, così i genitori capiscono. Ecco, te la lascio lì un po' come così. Però è un tema questo dei genitori, perché appunto si rischia di essere molto tecnici, e anche noi che siamo dentro il mondo della scuola a volte facciamo fatica, e all'esterno, che poi all'esterno tra virgolette, perché poi i genitori, come hanno i figli che frequentano questa scuola, adesso lo chiedo a te, poi lo chiedo magari anche a Lorenza, è complesso, no? Riuscire anche ad avere una comunicazione che sia efficace e chiara con le famiglie rispetto a quello che sta succedendo.
Sì, poi in particolare la visione del bambino e del ragazzo, dello studente che emerge da queste nuove indicazioni. Nelle indicazioni precedenti, 2012-2018, appariva un bambino competente, no? Come dicevate prima, anche alla scuola dell'infanzia un bambino arriva con delle competenze, se non altro con delle strategie di comportamento per ottenere quello che vuole, però ha delle competenze. Qua, da quello che ho letto nelle bozze, ora non so se sia stato ripreso, non mi sono soffermata ancora, però emerge da una parte un bambino tiranno che fa quello che vuole e dall'altra un bambino molto fragile. E questo e noi ci riconosciamo, genitori e insegnanti riconoscono questo nuovo modello di bambino che ci ha proposto? Poi magari no, cosa ne pensate? Qual è il bambino che emerge secondo voi da queste nuove indicazioni?
Allora io chi risponde, giusto?
Vai vai Lorenza.
La parola. Ok. Allora emerge di nuovo, emergono studenti, bambini, ragazzi, eccetera, come problemi, ok? E si chiama tantissime volte la famiglia a fare alleanza con la scuola.
Sì.
Ma questa alleanza è comunque un'alleanza, cioè le pagine che parlano dei genitori, no? Questa cosa che l'alleanza è la famiglia è fondamentale, la famiglia è l'altro polo educativo, bisogna collaborare, è una cosa che strizza l'occhio ai genitori e gli dice ci pensiamo noi, ma non strizza l'occhio a genitori che vogliono, che credono nello sviluppo dei loro figli,
bensì
a genitori che credono nell'imprinting di un figlio che poi esce dalla scuola come l'hai pensato, come l'ha pensato la scuola, come l'ha pensato l'istituto, come lo vuole la società e via di seguito. Questo è molto pericoloso e in questo senso ha assolutamente ragione il mio collega. Sono estremamente ideologiche perché strizzano l'occhio a una specifica generazione che secondo me sta dalle parti degli over 60, persone che non hanno ben precisissimo come è cambiata la società, come sono anche cambiati i bisogni di questi ragazzi e di queste ragazze, che vengono continuamente, ossessivamente dipinti come che non hanno voglia di far niente, come pigri, come non portatori di valore e via di seguito, cosa che nell'esperienza didattica quotidiana difficilmente questa cosa è reale.
Sì, anche il modello di Franti non c'è, a proposito del libro Cuore tanto amato dalle nostre nuove indicazioni, non c'è questa figura così negativa, no? Appunto, sembrano bambini, cioè quello che emerge è una sfiducia, sia nei confronti degli insegnanti, così almeno io l'ho, noi l'abbiamo un po' percepito.
Sì, ma soprattutto mi spiace perché quelli che sono vedono il peso maggiore di questa sfiducia sono proprio le persone che vanno a scuola.
Sì,
e questa cosa di non avere fiducia nelle persone che si hanno davanti in classe, pensare che non riescano a imparare a meno che non gli togli lo smartphone per sempre, che non possono imparare se non scrivono in corsivo,
se non imparano a memoria,
se non imparano a memoria, via di seguito, è proprio una sfiducia nelle potenzialità di ogni persona, che non tutti arriveranno mai all'apice di diventare grandi intellettuali, ma non è questo il compito.
No. Ascolta, dovremmo avere una telefonata di un ascoltatore. Pronto? Ci sei?
Pronto, sì, ciao, sono io.
Ciao.
Ascolta, io mi chiamo Fabio, sono un insegnante nelle scuole superiori tecnico-professionali dal 92 e insegno italiano e storia.
Sì.
Io sinceramente me ne frego.
Ecco.
Cioè, te lo dico sinceramente.
E le nuove indicazioni, tu dici, neanche le leggi.
Anche quelle vecchie, io le ho lette e faccio letteralmente altro. Quando faccio letteratura nel triennio e storia, io spiego che cosa vorrebbero che facessimo e che cosa faccio io. Ti assicuro che non rimpiangono i miei studenti.
Faccio un esempio.
Allora, faccio un esempio. Io ho insegnato per 20 anni in un professionale per i servizi e io facevo Dante. Ma non facevo Dante come magari si dovrebbe fare o senza di fare. Prendo Dante e lo piego cerco di trovare in un autore come Dante, Petrarca, tutto quello che possiamo fare. Alcuni non sono fattibili, ovviamente.
Questo dipende anche da chi hai davanti, no? Non è che puoi fare tutto, giusto?
Certo, allora, prendiamoci chiaro, perdere tempo sul 600 non ha senso in letteratura. Però se tu proponi un autore anche lontanissimo, ma cerchi di, magari tradendo anche un po' filologicamente il discorso, ma lo porti lì davanti e gli fai capire che non sono passati 100 anni, 150, 30, 700, perché alcune cose valgono oggi, valevano ieri e valgono domani. Ti assicuro che c'è gente che dice, caspita, ma sa che è interessante Dante? E me lo dicono quelli che fanno l'istituto tecnico.
Certo.
Forse dovremmo anche dire, va bene, adesso arrivano queste cose, le vediamo, e poi se qualcosa ci va bene, bene, se no chi se ne frega. Allora, probabilmente le mie relazioni di fine anno non hanno mai seguito le indicazioni. Mi è mai stato detto, professore, perché lei non ha mai?
No, ma anche certo, perché, dopodiché è vero che tu stai dicendo io utilizzo
la testa. Siamo mediamente capaci di assorbire anche queste stronzate.
Ma sì, esercitiamo il diritto al dissenso. Giusto,
ma così. Certo, ma non è neanche dissenso, è semplicemente buon senso.
Buon senso. Okay. Grazie, grazie, ciao, grazie mille, Fabio. Ciao, ciao, ciao. Allora, Andrea, sei ancora lì?
Sì, ancora qui.
Cosa dici di questo? Che di,
allora, io che dico un po' di cose, vado così, no? Sì. Cerco di...
Vai.
Anche mi ricollego a quello che ha appena detto l'ascoltatore, per esempio in tutta questa discussione ci si dimentica ampiamente che ci sono vari tasselli della discussione. C'è il tassello ovviamente dei programmi, c'è il tassello dei manuali, come certo. Sono i manuali in Italia, c'è il tassello della formazione docente, perché sono impegnato ormai da un anno a questa parte, nei vari corsi 30, 60, CFU, sapete che ci sono varie tipologie.
Sì.
In cui noi formiamo docenti e io continuo a formarli, formandoli fondamentalmente ai rudimenti di una disciplina scientifica che è la storia. E il problema è proprio questo, che le indicazioni nazionali, queste nuove indicazioni nazionali, affermano un'idea della storia che è ancillare. Cioè una storia che ha un obiettivo, che è quello di formare l'identità nazionale, una sorta di identità nazionale. Voi cercate la parola popolo nelle indicazioni, viene come se fosse una logica primordialista, come se il popolo italiano esistesse da sempre, che ovviamente, come dire, è una contraddizione rispetto a un programma di storia, insomma, sì. La storia come disciplina scientifica significa storicizzare, significa affermare l'idea che la storia è scienza del contesto. Si afferma l'idea, per esempio, di una storia che ci aiuta a giudicare il passato, a capire il bene e il male. La storia no, la storia... Perché si cita Marc Bloch, ma ci si dimentica di Marc Bloch. Marc Bloch, che scrive Apologia della storia, ci insegna che lo storico non giudica, che deve comprendere, o meglio, dovrebbe far questo. Ci insegna, per esempio, la centralità del metodo scientifico, cioè del lavoro sulle fonti. E invece le indicazioni affermano l'idea che la storia è narrazione, ma la narrazione senza consapevolezza della costruzione della narrazione, cioè di come si costruisce la narrazione storica, cioè senza fare riferimento alle fonti, è priva di senso. No, perché se tu non sai come si costruisce la narrazione, l'unica cosa che puoi fare è impararla a memoria. Se tu attraverso le fonti, perché le fonti sono... lo strumento che tu hai per viaggiare nel tempo.
Certo.
Quando io faccio vedere il documentario in cui gli studenti, come faccio io spesso, gli studenti di Alcamo discutono del caso di Franca Viola di fronte alla troupe della RAI, siamo nel 67, i miei studenti viaggiano nel tempo, capiscono un mondo che è irriducibilmente diverso rispetto a loro. Senza la fonte questo è impossibile. La narrazione è semplicemente un racconto che va imparato a memoria e probabilmente dimenticato. Perché
certo, è la scusa è quella che le fonti sono troppo difficili, no?
Ma le fonti sono ciò che rende la storia un viaggio entusiasmante. Io vi citerei tutti i laboratori che fanno le ragazze che si laureano con me alla Core. Fanno laboratori con ragazzi di quinta elementare su temi che vanno dalla storia antica fino a storie di mafia. Noi abbiamo fatto lavori su Pio La Torre, su Giuseppe Fava, su Danilo Dolci, e abbiamo fatto laboratori. E i bambini, quando finisce il laboratorio di storia fatto con delle ragazze che ancora non lavorano a scuola, quindi anche, come dire, le prime esperienze, chiedono di continuare perché... I
la storia
sono
diventa viva,
certo, diventa un viaggio. Questa storia da imparare a memoria è una conoscenza innanzitutto priva della dimensione fondamentale, cioè della sua scientificità. Anche il concetto di identità nazionale è un concetto estremamente interessante da studiare, ma da studiare nella sua dimensione storica, cioè come cambia nel tempo, perché se no non capiamo nulla. Cioè il problema fondamentale, quello che dobbiamo spiegare ai nostri genitori, è che la storia è una disciplina scientifica così come le altre, che se ne occupano gli storici della storia, e poi ci sono persone che fanno didattica della storia, nello specifico, tra l'altro in Italia a livelli molto alti, Antonio Brusa, Mattozzi, Luigi Gaiani, non voglio citare Pancera, che negli anni hanno scritto decine e decine e decine di lavori e che ci spiegano come trasformare questa disciplina in una disciplina non solo valida scientificamente, ma in una disciplina entusiasmante, perché il primo giorno di lezione, quando io faccio il primo giorno di lezione io all'università, normalmente chiedo ai ragazzi: vi piace la storia? Quasi tutti dicono di no. Quasi tutti. Poi se tu gli chiedi: ma come giocate con l'Xbox? Quali sono le vostre fiction preferite? E allora viene fuori tutto un mondo in cui la domanda di passato, no? La domanda di passato diventa fortissima, ai ragazzi piace. Poi dipende che storia gli raccontiamo. Queste indicazioni nazionali stigmatizzano, contrappongono la narrazione storica alle fonti, ed è una cosa secondo me molto discutibile. La narrazione storica non è affatto contrapposta alle fonti, anzi si alimenta dell'uso delle fonti, della comprensione delle fonti. E afferma poi un'altra idea che secondo me è molto discutibile, cioè l'idea che come dire, che la storia sia fondamentalmente storia politica.
Certo, ma
e viene meno, invece viene meno, vengono meno quei filoni storiografici che negli ultimi anni sono stati didatticamente più interessanti.
No, Andrea, è vero.
Pensiamo alla storia dell'ambiente, la storia di genere, certo, la storia dello sport, la storia della moda. Sapete che entusiasmo produce nei nostri studenti lavorare sulla storia della moda, ai nostri bambini? Insomma, io sono uno storico politico, attenzione, non ho nessuna...
Infatti il punto è, adesso questo è molto molto chiaro quello che tu dici, il punto è come, che cosa succederà. Io sono un po' preoccupata di questo. L'ascoltatore diceva: io me ne frego delle,
non leggo niente,
delle indicazioni, però è un rischio.
Io non credo che la scuola possa permettersi di ignorare, esatto, le indicazioni nazionali.
Esatto, cioè condiziona.
Anche perché ignorandole si rendono ancora più importanti.
Infatti.
Ignorandole ti offre un'arma, no? Non ha senso, uno. Due, a furia di dirle queste cose, poi le cose entrano nella narrazione.
Certo.
A furia di dire che i ragazzi non sanno più niente, qualunque persona a cui io dica faccio l'insegnante mi dice: ma come sono questi ragazzi che sono maleducati e non sanno più niente? E io di solito dico: le mie classi sono le classi più educate che io ho da 25 anni a questa parte, perché tra l'altro è così.
Magari
sono particolarmente fortunata io. Però non è questo il punto. Il punto è che a furia di dirle queste cose, di parlare del fatto che studenti e studentesse straniere sono un problema da risolvere, il fatto che ci sia il problema della norma grammaticale che serve poi per insegnare a stare al mondo, il fatto che non si parli bene italiano, eccetera, eccetera, a furia di dirle queste cose poi diventano vere.
Esatto.
Automaticamente la scuola viene chiamata non dall'alto ma dal basso, dai genitori di prima,
certo, a rispondere a
questo. Problemi che non ci sono.
Esatto, infatti il pericolo grosso è questo, proprio nella scuola. In università è chiaro che credo sia molto diverso, però anche io trovo, come dire, queste indicazioni molto pericolose per la narrazione che possono creare e che inevitabilmente...
Ma perché sono assolutamente omogenee al tipo di costruzione di senso che si sta dando alla cultura in questo momento, di questo paese.
Certo.
Il fatto che esista il popolo, no? Come diceva prima la professor Miciche, e il popolo è la patria, è l'identità, questa continua insistere sull'identità, il fatto che tutto ciò che passa fuori di me serva semplicemente a farmi scoprire la mia identità, e di seguito sono poi cose che poi diventano vere,
diventano anche vere.
Se noi non facciamo, anche se io non faccio leggere Pinocchio nelle mie classi,
che informa,
perché a un certo punto, a furia di sentir parlare di Verne, Stevenson, Pinocchio, per citare i tre che mi sono rimasti più impressi perché fanno proprio riferimento a un immaginario della scuola che è veramente un immaginario passatista, passatista, a furia di citare queste cose qua, prima o poi noi avremo delle famiglie che vengono a dirci.
E ce la chiedono? Come mai non avete letto?
Allora, io propongo un atto sovversivo. Propongo di... ci siamo sbagliate tutte, tutte quelle che insegnano italiano si sono sbagliate, hanno fatto leggere la piccola fettetta prussiana del fumetto di Bonvi e mi sono confuso. Magari...
Scusate.
Scusa, non era quello? Non ho capito. Lorenza, Andrea, vi ringraziamo tantissimo per i vostri interventi, per essere stati
grazie
con noi.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Ci avete dato modo di riflettere anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. A proposito di ascolto, Chiara, ci fa ascoltare qualcosa? Ciao Lorenza, ciao Andrea,
ciao,
grazie.
Grazie mille, ci richiameremo.
Grazie.
Ciao, grazie.
Ascoltiamo La libertà di Gaber.
Direi che è il caso.
Eh beh,
sì.
Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia.
Libertà e partecipazione, eh sì, questo ce lo diciamo sempre e chissà se riusciremo ancora a partecipare liberamente.
A queste indicazioni mica tanto.
Le nostre
però.
Classi. Allora, diamo il benvenuto a Luca Raina, che è docente di lettere nella scuola secondaria di primo grado, esperto di didattica innovativa, ha promosso e sperimentato progetti di robotica, di cloud learning e altro ancora, ed è anche autore di diversi libri di didattica ludica. Ci sei, Luca?
Buonasera, grazie per avermi invitato, è un piacere e un onore.
Bene, siamo molto contenti. Ascolta, ti diamo questo onere
di
raccontarci qualcosa. Abbiamo sentito prima Lorenzo Alessandri e Andrea Miciche che hanno approfondito un po' la parte relativa alla lingua italiana e alla storia. Invece a te chiederemmo di raccontarci qualcosa, che cosa dicono le indicazioni nazionali sull'intelligenza artificiale, che è un temone in questo momento nelle nostre scuole?
Sì, che cosa dicono, che cosa dicevano, perché sai che nel frattempo si è passati da una bozza raffazzonata, secondo me, a una... definitivo, come dire, che ha ascoltato un po' qualche indicazione per mettere un po' a tacere quelle che erano le critiche che sono state mosse, insomma, a tutta una serie di, secondo me, inesattezze o approssimazioni, in realtà un po' di superficialità, e non che cambi moltissimo, però insomma...
qualcosa in più.
Qualcosa in più è stato fatto. Allora, diamo, come dire, diamo valore comunque alla volontà di migliorare, anche se con un pochino un po' di ritardo, come se ci fosse bisogno davvero sempre di fare un passo per la pancia e poi per la testa. Perché dico per la pancia? Perché, insomma, tutte le indicazioni sul curriculum prese nella loro complessità davano l'idea di parlare più che ai docenti a una strana pancia che, insomma, io chiamerei proprio forse un elettorato, un occhio attento.
Un po' sembrava quello che dicevamo prima, un po' anche con la pancia dei genitori.
Non voglio sbilanciarmi, quindi rimaniamo sull'intelligenza artificiale, visto che l'intelligenza naturale a volte è molto complessa da analizzare, soprattutto. Quindi rimaniamo sul campo.
Sì, dai. Congeniale.
Non è più consono. E niente, allora, direi che l'errore è stato un po' quello di delle nuove indicazioni di trattare tutta la tecnologia in modo un po' superficiale, ma soprattutto in modo funzionalistico. Che cosa vuol dire funzionalistico? Ma in realtà tutto era legato al saper come funziona un certo tipo di approccio al digitale, alle nuove tecnologie, e che cosa si può fare. Ecco, insomma, questa è una cosa che, se ci pensate, dai tempi di uno slogan famoso, non voglio fare politica, che ribadiva che ci servivano tre I, sì. E la I non era intelligenza ancora, era soltanto informatica, si passava da quella che era la patente per il computer, che in realtà non era neanche malaccio come idea, ma era un po' una serie di istruzioni per come accendere e spegnere, usare i programmi, cioè di fatto un approccio funzionalistico che diceva come si usano le cose, che va bene, ci mancherebbe, insomma io devo capire come funziona il motore di una macchina se la voglio guidare.
Certo, però al momento in cui fai educazione forse bisogna anche parlare
diciamo
d'altro,
che manca un passaggio, manca e manca un passaggio che guarda caso è un passaggio secondo me fondamentale, che è il perché si deve usare uno strumento. Cioè è ovvio che quando faccio la patente della macchina non mi chiedono perché devo usarla, va a san dire, e il concetto è che la prendo per poi guidare, ma però un minimo di etica in educazione forse dobbiamo farla, ecco, sì, questo qui sì. È il punto fondamentale. Quindi all'inizio le indicazioni nazionali parlavano di una come dire, un uso dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie senza una grandissima integrazione in quelli che sono i processi formativi, cognitivi, valoriali, che servono per usare in modo serio e consapevole uno strumento.
E adesso cos'è cambiato? Io l'ho letto un po' velocemente, non mi sembrava tantissimo, però l'ho letto
ma in realtà no, adesso andiamo su questo, no? Dico un'ultima cosa che è interessante, cioè era legata al fatto che poi si parlava dell'intelligenza artificiale dicendo che serviva per fare quelle cose difficili, e tra l'altro con un passaggio quasi ironico, no? Quelle cose che anche gli insegnanti non sanno fare
certo.
Il magis dove passaggio... lo mettiamo, come il di più,
ma come sai, come dire, c'è sempre un non detto sottile, perché nel momento in cui dico quelle cose che non sapete fare voi, se lo legge un insegnante dice vabbè, cosa devo dire, grazie, mi informo, pagherò qualche corso di formazione per imparare a farlo.
Se lo legge qualcun altro, legge... dice gli insegnanti che lavorano 12 ore.
Ma se lo leggono all'esterno, il concetto è proprio quello di delegittimare, certo. Cioè semplificare e delegittimare. Ora, per rispondere subito alla tua ultima domanda, che cosa è cambiato? Beh, effettivamente nelle ultime indicazione, insomma la bozza definitiva si legge sensibilizzare proprio all'uso critico dell'intelligenza artificiale e anche delle nuove tecnologie. Ora, secondo me non basta, però almeno il passo è stato fatto, perché poi c'è da capire come. Ed ecco, torniamo su quello che è il fulcro, il vulnus forse più sanguinoso, ovvero sia il concetto che parlare delle nuove tecnologie in modo paternalistico e a volte anche un po' permissivo, usatele solo se o nel momento in cui, svia da quello che è la fondamentale domanda, che è il perché usare le cose, perché a scuola si dovrebbe usare l'intelligenza artificiale, qual è il vero senso. E come ho detto più volte, la mia paura grande è che in un concetto, in un contesto educativo in cui il perché, come diceva Primo Levi, non si accettano, addirittura non si pongono, è un po' l'anticamera veramente di quella che è la paura di uno strumento. E quindi fa, come dire, fa un po' venire i brividi. Detto questo, e per chiudere la riflessione, è che si potrebbe dire che cosa serve in realtà quando si parla di intelligenza artificiale a scuola. Beh, prima di tutto l'idea di base è capire in modo critico quali sono i rischi e quali sono le opportunità, ma soprattutto qual è la consapevolezza epistemologica di uno strumento come questo. Insomma, l'intelligenza artificiale non è una scatola magica che risolve i problemi banalmente inserendo un prompt, cioè qual è la genesi, qual è il motivo per cui si arriva a questo tipo di risposte e naturalmente come usarla poi, questo sì, all'interno di un percorso didattico, sia lato insegnante e sia lato alunno.
Certo, quindi le indicazioni diciamo che comunque non aiutano, perché è qualcosa, certo, no, con cui gli insegnanti hanno a che fare.
Sì.
E anche questo diventa un processo, come dire, che
sì, bisogna anche
lungo, bisogna, certo, formarsi, bisogna capire, sì, ovviamente. Sì.
Ma ad esempio si glissa anche un po' sul valore altamente inclusivo dell'intelligenza artificiale. Insomma, certo, è un po' come dire che abbiamo inventato gli occhiali che ti permettono di leggere, adesso per me diventa quasi un problema ormai col passare del tempo, leggere da vicino, e gli occhiali funzionano, non sa bene per quale motivo, usali con cautela perché se le usi male ti viene mal di testa, però accidenti, non si ribadisce il valore inclusivo, con gli occhiali da vicino leggono anche persone che hanno problemi di vista o che leggevano tanto e adesso non possono più, è dal Medioevo, dall'invenzione degli occhiali nel Medioevo, che in realtà si dà la possibilità di leggere in qualsiasi, certo, momento, in qualsiasi età. Ecco, l'intelligenza artificiale ha anche un valore altissimo dal punto di vista inclusivo, e questa è una cosa sulla quale dobbiamo veramente
riflettere. Sì. Certo. Luca, ti ringraziamo tantissimo, siamo in chiusura e ti recupereremo magari l'anno prossimo per parlarne ancora.
Va bene, volentieri, grazie a voi.
Grazie mille.
Ciao. Allora, abbiamo, come dire, messo in campo tanti argomenti, sì.
Speriamo sia chiaro a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che qual è la portata delle indicazioni nazionali.
Sì, che poi è chiaro che forse rischia anche di diventare una discussione a volte un po' tecnicista, però sì. Secondo me questi tre insegnanti ci hanno dato anche un po' degli input e degli stimoli. Un po' per mettersi anche in gioco, perché è vero che servono a noi che siamo dentro la scuola, però insomma io da genitore adesso, i miei figli sono grandi, però ecco, piacerebbe un po' capire, no?
Sì.
Cosa succede.
Questa sfiducia nei confronti dei bambini, degli alunni in generale, degli insegnanti, perché...
Perché leggerle, insomma, lo diciamo sempre, no? Quando si incontra le persone, ma fare l'insegnante è il lavoro più difficile del mondo. È difficile o non difficile, come dire, tutti passano dalla scuola. Quindi,
certo.
Diciamo che il nostro tentativo era poi offrire un po' anche degli spunti di pensiero, cercando di allargare un po' il campo. Poi è chiaro, non è che riusciremo a fare chissà che. Però ecco, quando prima dicevamo gli insegnanti sono un diesel, è vero, anche perché ci cade addosso un po' di tutto, no? Continuamente. Bisognerebbe forse davvero ributtarci un po' nella società civile, perché
tornare in una dimensione collettiva e partecipativa.
Cioè, la scuola questo è.
È così.
La scuola questo è, e quindi forse anche quello che dicevamo la volta scorsa, no? Sulla valutazione, la comunicazione con le famiglie dovrebbe essere anche una riflessione. Poi certo le famiglie devono essere anche disponibili, però ecco, perché sennò qui, come dire, ognuno si richiude in classe.
Certo,
no?
Torniamo all'individualismo che emerge tanto da questo nuovo documento del Ministero, contro invece una visione più aperta, collaborativa, no?
Della... è proprio fiduciosa.
Sì, sì.
Perché...
Fai, mi viene in mente la visione di Moren sull'essere cittadini del pianeta, e qui siamo tornati a essere cittadini non solo dell'Italia, ma del proprio piccolo, la propria regione, il comune, lì rinchiusi.
La scuola, la classe.
Esatto, la classe.
Sì. Faccio un po' quello che riesco. Leggiamo Gozzano.
Ma noi abbiamo i nostri piccoli attacchi di dissenso e di resistenza. Comunque io propongo il fumetto di Bonvi come libro da utilizzare. Anche perché, scusami, ragazze, ma cioè, ci sarà anche tutta la parte dell'editoria. Cioè tutto l'adeguamento.
Ah, ma certo.
Non
poi
abbiamo
la parte
detto,
ma... le indicazioni per le superiori.
Certo.
Che fa un po' usciranno.
Dobbiamo un po' riparlarne.
Temoni grossi.
Sì.
Allora, noi... Che dire, vi salutiamo, passate una buona estate, è l'ultima puntata, poi il palinsesto cambia e ci risentiamo a settembre. Come li salutiamo, Chiara? Con cosa li salutiamo?
Con un classico della musica, una canzone rock contro la scuola universitaria. Non vi dico neanche il titolo.
Vabbè, e ci sta. Buona estate a tutti!
Grazie a tutti, buona estate!
Ciao!
No dark sarcasm in the classroom. Teacher leaves.